possiamo dire, miei cari fratelli, che ogni domenica qui è una sorpresa. Il Signore ci sorprende col suo insegnamento e con le sue azioni. Tutta la liturgia di questa Santa Domenica è impostata sul problema della purezza. Già San Paolo, nella seconda lezione, esalta, raccomanda la vita virginale. Oh, questo non significa che lo stato matrimoniale non sia buono, non sia santo. È tanto buono e santo che Gesù ha voluto farne un sacramento. Tanto santo che il sacramento simboleggia l'unione di Cristo con la Chiesa. Quindi, l'eccellenza dello stato virginale nulla toglie alla santità dello stato matrimoniale. Ma San Paolo dice chiaro, allo stato migliore, quello più vicino a Cristo Vergine, alla sua Santa Madre Vergine, è lo stato virginale. Perché? In modo molto semplice, l'abbiamo sentito dall'Apostolo. Perché chi non è sposato non ha da pensare al marito, non ha da pensare ai figli, diciamo pure, non ha da pensare neanche alla suocera, ha tutta l'anima libera. Potete dire, bella bravura a essere buoni, a vivere bene, senza tutti gli intoppi, gli inciampi, le tribolazioni della vita reale. Avete ragione, questo è vero. Quindi ci si può santificare dappertutto. E c'è una santità, c'è una purezza, che non è soltanto, diremo, una proprietà del corpo, c'è una purezza che è la purificazione dello spirito nelle tribolazioni della vita, l'accettazione di queste tribolazioni, di questo stillicidio quotidiano. Stillicidio, le stesse cose, le stesse persone, le stesse frasi, alle stesse ore, allo stesso modo. Mamma mia, ci vuole virtù? Ecco quindi, se lo stato virginale è più alto, più eccelso, diciamolo pure più profumato, quindi il giglio rappresenta lo stato virginale, lo stato matrimoniale è santo, tanto santo che se siamo qui a parlare, anche chi vi parla lo deve allo stato matrimoniale, è vero? Bene, e questo ci introduce anche al testo del Vangelo, un testo drammatico. L'incontro di Gesù, l'incontro col diavolo. Si può dire che il Vangelo è un dialogo tra Cristo e il diavolo. È un dialogo, una lotta. Questo spirito maligno che non solo invadeva i corpi detti indemoniati, abbiamo già accennato l'anno scorso che anche a Roma c'è una grande attività per cacciare gli indemoniati, cacciare il demonio da questi che si dicono sono indemoniati. C'è il demonio, inutile. Lo negate, ma se anche lo neghiamo c'è lo stesso. Per il fatto che noi lo neghiamo non vuol dire che non c'è. E Gesù guarisce un indemoniato, cioè scaccia il demonio. Come lo scaccia? Ordinandoli, ecco qua, ordinandoli di andarsene. E il demonio reagisce, urla, s'arrabbia e dice a Cristo, che c'entri tu con noi, Gesù Nazareno? Ma come che c'entri tu con noi? C'entra sì e come? È proprio Gesù venuto a cacciare il demonio dalle nostre anime, dal mondo, che era appunto sotto l'impero, era sotto e purtroppo continua ancora a essere sotto l'impero del demonio. Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il santo di Dio. Guardate un po', chiedo scusa se togliamo qualche minuto all'argomento che abbiamo iniziato. Sembra che il diavolo sia un galantuomo, sia leale. Io so chi tu sei, il santo di Dio. Il diavolo riconosce Cristo e lo proclama. E invece oggi, tanti uomini, e alla volta certi cristiani che abbandonano la fede, siete cristiani, che abbandonano la fede, sono meno le ali del demonio. Io so che tu sei il santo di Dio, e altrove dice il figlio di Dio. Ecco quindi, questo è un po' il tratto evangelico, lo spirito immondo, entriamo nel tema che abbiamo intrapreso di breve presentazione della dichiarazione sulla castità. Seguiremo solo un piccolo punto oggi, un piccolo punto. In questa dichiarazione non sono considerati tutti i problemi della castità, del celibato, del matrimonio, no, neanche della morale matrimoniale. Sono considerati gli errori presenti in questa materia delicata. E sono tre gli errori fondamentali già accennati. Errori, vizi, deviazioni, veramente orrende, quasi di un rigurgito di paganesimo nella società cristiana stessa. Le relazioni prematrimoniali, io devo leggere quello che sta scritto, scusatemi tanto, i rapporti omosessuali, terzo, il peccato solitario, ma di questo parleremo la prossima domenica. Invece oggi una piccola riflessione su quello che è il cardine e direi anche l'elemento elevante in questa materia così amara e direi quasi di disagio, sia per chi deve parlare, sia che per chi deve sentire. Per forza, anche il medico, il chirurgo, quando prende il bisturi e l'affonda, insomma, appunto nella parte infetta, nel tumore, lo stomaco, l'intestino, eccetera, viene fuori perché viene fuori. Ma poi l'ammalato guarisce, siamo guariti tante volte da queste incisioni. Cerchiamo quell'aiuto di Dio, cerchiamo quella protezione della Madonna, di entrare in questa materia con un senso, direi, sì, anche di disagio, ma anche di sollievo, perché Gesù ci ha chiamati a una vita di purezza, di elevazione, di essere il sale della terra. Allora, qui la nostra dichiarazione, subito in partenza, dichiara il primato dell'ordine morale oggettivo. Questo primato dell'ordine morale oggettivo deve essere rispettato assolutamente da tutti. Il principio è ovvio. C'è, l'abbiamo già accennato la domenica passata, c'è una legge di Dio. Questa legge di Dio, che poi è stata espressa nei comandamenti di Mosè, non è qualche cosa di riservato agli ebrei, qualche cosa di riservato ai cristiani. Questo deve essere chiaro. È la legge naturale. È quella legge che è scritta nel cuore di ogni uomo. Devi fare il bene, evitare il male. Devi vivere con dignità di uomo. Ora, ci sono delle azioni ben qualificate che sono indegne dell'uomo. Quelle, per esempio, che sono state lette ora, di cui diremo qualcosa la settimana prossima. Ci sono dei comportamenti che non sono degni di un essere che ha intelligenza e volontà, che può sviluppare il proprio pensiero, che può esercitare le virtù, che può aiutare i propri simili, che deve rendersi simile a Dio, che deve fare in modo che la propria anima giorno per giorno progressivamente si purifichi e sia docile alle buone ispirazioni del cielo. Queste c'erano anche nel mondo pagano. Questa concezione della vita fondamentale. E anche nel mondo pagano abbiamo avuto esempi di verginità, esempi di castità perfetta. Antigone, la celebre eroina dei tragici greci, Antigone era vergine. E proprio lei, vergine, come appunto i tragici spiegano, lei ebbe una sensibilità morale straordinaria. E diceva che ci sono delle leggi più importanti di quelle fatte dagli uomini. E noi dobbiamo obbedire prima a queste leggi che vengono da Dio che non a quelle che vengono dagli uomini. Vedete quindi che l'uomo casto, la donna casta, specialmente la donna vergine, perché nella donna la verginità ha un profumo speciale. No, questo è l'argomento, ma solo per accennare. Ecco quindi il primato dell'ordine morale oggettivo. E gli anni scorsi, subito dopo il Concilio, alcuni teologi, volevo dire molti sacerdoti, specialmente delle ultime leve, tirarono fuori un certo principio, il principio della coscienza. Dicevano, e purtroppo ancora dicono, ciò che importa non è la legge. La legge è una cosa oggettiva, è una oppressione. Ciò che importa è la coscienza. Tu opera secondo coscienza. Certo, il principio in sé è giusto, purché tenuto al suo posto. La coscienza significa la mia convinzione, la convinzione che oggi ho, che in questo momento ho, che questo è bene e questo è male. Io devo agire secondo questa convinzione. Ma il cristiano, ogni uomo da bene, ogni uomo onesto, deve formare la propria coscienza secondo la legge di Dio e chiedersi, ma questo è proprio quello che vuole il Signore? Ma questo è proprio secondo la legge di Dio? Questo è proprio anche secondo la giustizia che devo usare verso gli altri? Occorre formare la propria coscienza. Non andare così allegramente. E allora si finisce per fare quello che pare piace. E questa non è coscienza, ma malafede. Chi fa quello che gli pare piace, agisce per malafede. Perché è comodo fare quello che pare piace. Ecco quindi, vale il principio della coscienza. Ma la coscienza deve essere informata alla legge santa di Dio. Quindi l'uomo non fa la legge, ma la applica. La applica a se stesso. E la applica per obbedire a questa legge benedetta. E applicando al nostro argomento, ecco quindi che non è che ciascuno possa a modo suo regolarsi in questo campo così delicato, così difficile, così pieno di trabocchetto. E pieno anche di autoillusioni. Quando si tratta di rubare, di ammazzare, le cose sono chiare. Quando la roba non è mia, non lo posso prendere. E io non posso neanche ammazzare, anche se assistiamo purtroppo tutti i giorni a questi sciagurati spettacoli. A Perugia ho visto quel che è successo a Roma, quel parapiglia dell'altro giorno. Viviamo proprio in una società di homo homini lupus, l'uomo diventa lupo per l'uomo. Ma il cristiano deve cercare, vero miei buoni fratelli, deve cercare di vivere come figli di Dio. Però in questo campo della castità, della purezza, è un campo insidioso. Vi sono nature felici, forti. Anzi, noi sacerdoti qualche volta incontriamo qualche natura che sembra che non abbia neanche peccato in Adamo. Equilibrate, fisicamente, psicologicamente, socialmente, natura felice. Beati loro. Certo che i santi non erano così. I santi, almeno quelli che noi conosciamo, hanno lottato terribilmente. San Luigi, San Filippo, Santa Teresa stessa del Bambino Gesù, Santa Teresa, ma tutti. Sant'Alfonso dei Liguori, vescovo, già vecchio, campò fino a 90 anni, forse qualcuno di più, diceva piangendo: sono ancora tentato di impurità. Oh, ma queste sono cose che fanno riflettere. Perché noi guardiamo i santi, oh beati loro, oh beati loro, oh loro lo sento, oh loro non provano. Sentono, provano e piangono e soffrono. Questo ci deve dare vigore, cristiano. E ci deve dare delicatezza. Non lasciamo passare niente. Né figure, né spettacoli, né conversazioni. No, no. Se vogliamo che il cuore sia ermeticamente chiuso, dobbiamo impedire queste folate del vento del deserto che lo inaridiscono. E poi c'è questa suggestione sottile delle immagini, sia del teleschermo o dello schermo, sia le immagini delle fantasie durante la lettura. C'è una specie di autocongiura dentro, fra la memoria e il cuore, la fantasia e la memoria, la fantasia e il cuore e la volontà, e l'uomo è sconfitto. Eccomi, cari fedeli, siamo molto cauti contro lo spirito impuro, di cui ci parla oggi Gesù nel Vangelo. E domandiamo alla Madonna, domani 2 febbraio, è la Candelora, la festa della Madonna, una festa molto, molto cara al cuore cristiano. E se la Madonna ci è vicino, Se portiamo al collo l'immagine della Madonna, se l'avete in camera, se la mettete vicino al tavolo di studio dei vostri figli, una bella Madonna. La Madonna ci guarda, la Madonna ci incoraggia, la Madonna ci dà quella specie di tremito amoroso per lei, che ci rapisce di forza e di gioia.